E dice così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Brano famoso questo. E il prossimo brano, Filippesi 2. E dice così: Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che cos'è per voi ama il tuo prossimo come te stesso? Come si realizza ama il tuo prossimo come te stesso? Perché è facile dirlo dal pulpito, tante volte lo abbiamo ascoltato, ama il tuo prossimo come te stesso. Ma a me non mi piace questa cosa, allora non la faccio neanche agli altri. A me piace questa cosa, siccome dice fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi, dice allora lo faccio io agli altri. Questo può essere, secondo voi, ama il tuo prossimo come te stesso? Perché no? Avete sentito che ha detto? Dice no, perché non bisogna fare quello che noi vogliamo, ma dobbiamo fare quello che, di cui l'altro ha bisogno. Quello è amore. Mettere l'altro al centro e io, diciamo, in qualche modo essere servo, sopperire ai suoi bisogni, alle sue necessità, così sto amando quella persona, non facendo io sono così allora faccio così. Può andare bene, quello è aiutare una persona, ma non è amare una persona. In questi due brani che ho letto si vedono due aspetti. Uno è il sermone sul monte, quello delle beatitudini: beato qui, beato chi, beato qui, beato qui. E l'altro parla di quello che ha fatto Gesù per noi. Ora, Paolo ci invita nel secondo brano a fare come Cristo. Dice: non fate nulla per spirito di parte, per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, anche quello degli altri. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non ci dobbiamo dimenticare di noi. Noi siamo parte integrante dell'amare il prossimo. Non esiste l'altro e basta. Esisto anch'io. Con le mie idee, con il mio carattere, con i miei talenti, i miei doni e anche con i miei limiti, con le mie difficoltà, con le mie mancanze. Purtroppo, noi cristiani abbiamo cominciato a fare questa distinzione come cose buone e cose sbagliate. Questo è bene, questo è male, riferito proprio anche a noi stessi. No, io questa cosa non ce la faccio, no, Signore no, perdonami, no, questa cosa non voglio, no, Signore no. E non ci accettiamo così come siamo, con le nostre limitazioni. C'ho un limite? Basta, sono così, devo accettare il limite, no che devo combattere per superarlo. Ce l'ho,
e me ne prendo carico. E sono così, sono limitato.
Questa accettazione farà sì che in qualche modo tu riesca a superare poi quel limite, ma nel modo corretto, non in un senso di frustrazione che ti tiene legato, ma un senso di libertà. E questo lo vediamo proprio in questi brani che ho letto. Le beatitudini è tutto l'opposto di quello che tante volte sentiamo dai pulpiti, purtroppo. Bisogna pregare di più, bisogna fare di più, e ci dobbiamo impegnare, santificare, dobbiamo rinunciare alle cose, e dobbiamo separarci dal mondo, e dobbiamo, e dobbiamo, e dobbiamo, e dobbiamo. Ma, come ho letto, beati i poveri in spirito. Non dice beati i poveri in spirito se faranno, se miglioreranno, se aumenteranno, se non saranno più poveri in spirito, ma saranno ricchi in spirito. C'è scritto questo nelle vostre Bibbie. Per me c'è un punto, finito lì. Beati i poveri in spirito perché, e gli dà una spiegazione del perché. Non se. È così, sono felici, punto. Ma è qualcosa che va contro la nostra mentalità. Faccio questo messaggio per dono, giudizio ed empatia, perché mi è stato chiesto da qualcuno di voi, dice: Gianluca, ci spieghi un pochino, siccome te dici sempre che ci sarà quando saremo nella chiesa nuova, nel locale nuovo, ma ci sarà una nuova chiesa, bisogna creare una chiesa nuova e sicuramente arriveranno persone nuove, di accoglierle, di accettare le persone, come si fa? Quali sono i modi per accoglierle le persone? Perché poi, e questo poi è il senso, esatto. Il senso è proprio questo, cercare di accogliere quelle persone che il Signore vuole mandare, che il Signore vuole salvare. Ma in che modo noi ci dobbiamo preparare, e ci possiamo e ci dobbiamo preparare? Ecco il senso di questo messaggio, che è solo l'inizio, un input, è un desiderio di farvi venire voglia di approfondire certi argomenti. A ottobre poi preparerò un corso, faremo un corso su queste cose, sull'accoglienza, ma ne riparleremo poi di quello. Ma questa è un'introduzione. E parleremo di queste cose, perdono, giudizio ed empatia. Perché nel momento in cui noi accogliamo le persone con le nostre valutazioni e con le nostre idee e con i nostri punti di vista e con quella che è la nostra, il nostro insegnamento ricevuto da genitori, dalla chiesa, dalla scuola, da chi sia, beh, noi ci, in qualche modo quelle cose ci identificano, ci danno un'area intorno a noi all'interno del quale ci sentiamo tranquilli e pensiamo che tutti gli altri debbano pensarla come noi. Allora, io prego 10 volte al giorno, leggo 2 ore al giorno, allora anche te devi fare la stessa cosa, perché sennò è sbagliato. Io faccio bene e te fai male. Giusto e sbagliato, bene e male. Questa dicotomia, questo dualismo tra queste due cose non sta. Perché Dio è con te, ma Dio è anche con me. Il rapporto fra te e Dio non lo posso stabilire io, lo stabilisce Dio con te. E se tu sei avanti in certe cose, io non ti capirò, perché non ho gli strumenti per capirti. Cioè, ma perché quello fa così? Fa così perché ha delle esperienze che lo portano a fare così. Ma se sei indietro, io capirò che non ce la fai a fare come faccio io, e quindi saremo comunque diversi. E quindi siamo soli ognuno di noi. Siamo di fronte a Dio, non siamo qualcuno perché anche lui fa come me. Siamo diversi, ognuno è voluto da Dio così, con i propri limiti e con i propri valori, i propri doni. Ci dobbiamo accettare così come siamo, e prima lo facciamo, e prima saremo tranquilli con noi stessi, e prima saremo in pace con gli altri. Perché il problema dell'accoglienza sta nel fatto che non ci sentiamo mai a posto con noi stessi, e abbiamo bisogno di qualcuno da giudicare e da valutare per farlo assomigliare a noi, in modo che se qualcuno mi assomiglia io mi sento più tranquillo. Ma il comune mezzo gaudio, si dice. Ma non funziona così con le cose di Dio. Con le cose di Dio funziona tutto in maniera diversa. E come abbiamo letto prima, da Matteo 5, riprendo qualche passo, che dice così: Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Felici puri di cuore non perché, perché hanno lavato la loro coscienza, la loro anima, il loro spirito nel sangue dell'agnello. Quella è un'altra cosa, lo vediamo dopo. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. La loro felicità sta nel fatto che vedranno Dio. In una promessa sta la loro felicità. Beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. La loro felicità sta nel fatto che avranno accesso al regno dei cieli. Beati mansueti perché erediteranno la terra. È sempre qualcosa che ha a che fare con una promessa, che non dipende da noi, ma dipende da chi ha fatto la promessa, cioè da Dio. E la nostra felicità deve essere basata non su quello che noi facciamo, perché possiamo essere poveri, possiamo essere piccoli, possiamo sentirsi inutili, ma sulle promesse di Dio. È quella che ci fa la felicità. Non importa chi sei e come sei, importa che tu credi alle promesse. E noi evitiamo magari di perdonare, evitiamo di comprendere l'altro, di cercare di andargli incontro, di capirlo. Perché? È perché in qualche modo viene minata la mia realtà, il mio stesso essere. Ma io ho investito una vita nel credere in Dio, nel non fare certe cose, mi sono privato o privata di andare in certi luoghi, di fare certe cose, non ho mai detto parolacce, non ho mai fatto... Questo viene ora e vuole rivoluzionare, ora questo fa... Non può essere figlio di Dio, non può... Quante volte abbiamo detto, ma questo non lo so, ma non è tanto cristiano. Quando morì mio fratello, diversi mi hanno chiesto, ma era credente il tuo fratello? È una domanda all'inizio metteva in crisi, perché riflettevo su quelle che sono le mie convinzioni di come deve essere una persona per essere credente e per andare in cielo. Poi, sentendo le testimonianze dei suoi amici, ho dovuto rivedere tutte le mie posizioni. C'è qualcosa che non torna. Uno come mio fratello, per me, no, non è cristiano. Ma i suoi amici testimoniavano di lui che era cristiano. Per quello che diceva, per quello che gli insegnava, per come si comportava, per quello che faceva. Allora ho detto, ci deve essere qualcosa che non torna. Noi ci facciamo delle idee, ma gli altri fuori se ne fanno altre. E non sappiamo quali idee gli altri fuori non convertiti accettano. Evidentemente il sentirsi noi troppo santi allontana le persone, non le avvicina. Quando noi ci sentiamo a posto, giudichiamo, non volendo, giudichiamo. E vi faccio degli esempi. Ve lo chiedo prima, che cos'è giudicare? Fatemi un esempio di giudizio. Tanto c'è tempo fino alle 3, che potete pensarci tranquillamente. Si chiama qualcuno e ce la porta, non ci si sta neanche a muovere. Che cos'è giudicare? Non giudicate, affinché non siate giudicati. La Bibbia dice di non giudicare. Che vuol dire giudicare? Perché se lo capiamo, non lo facciamo. Che cos'è giudicare? Siamo cresciuti nella Chiesa, tanti tra noi. Che cos'è giudizio? Cos'è giudicare? Come? Beh, ma in generale, questo è un esempio, ma il giudizio? Come? Condannare che significa? Ma in questo modo nessuno di noi condanna, io non do mica pena a nessuno, giusto? Quindi noi, dire male, che intendi dire male? Sono tutte cose giuste e corrette allo stesso tempo, perché dipende da punti di vista. Più vicino, esatto, squalificare una persona, perché quello che voi avete detto, non accettare sì e no, perché dipende tu in che condizione sei per non accettarlo. Perché quando noi diciamo... Anche questo è un altro aspetto del giudizio. Però il giudizio è legato alla condanna, è qualcosa che ha a che fare con me stesso in primis. Perché se io non accetto una persona e l'altro l'accetta, e c'è qualcosa che non torna. Perché se per me quella persona sbaglia, quindi giusto o sbagliato, ma quella persona fa bene, il mio fratello per me fa male, i suoi amici dicono no, lui fa bene. Chi ha ragione? Perché non dipende dalla persona, dipende da quello che io metto nel giudicare l'altro. Mi capite? Non è il giudizio, è quello che io uso per giudicare che è sbagliato. Ecco perché dice di non giudicare, non è sbagliato giudicare. Infatti Paolo dirà, giudicate voi, in primis tra quelli della Chiesa, per vedere Paolo ci invita a giudicare, dobbiamo giudicare, perché se le cose sono sbagliate, se le cose sono giuste, ma il problema è che il nostro giudizio è viziato, è macchiato, è sporcato da quello che noi mettiamo come valori, che non sono i valori di Dio molto spesso. È lì che è il problema. E quindi noi squalifichiamo le persone perché usiamo il nostro metodo di giudizio. E se non prega abbastanza, lui è sbagliato e io sono giusto. Ma chi lo stabilisce il metro di quanto bisogna pregare? Se bisogna pregare. Cosa bisogna pregare? Cosa, in senso, quali argomenti usare? Che cos'è la preghiera? Altro argomento, non ne parliamo stamani. Però che cos'è quindi il giudizio? Il giudizio ha a che fare con i miei. Quando io giudico l'altro, il problema non è l'altro. Se io arrivo a giudicarlo è perché sono limitato io. Parliamoci chiaro. Quando giudichiamo siamo limitati. Il problema nel giudicare non è in chi giudica, nel giudicato, è in chi giudica. E solo una persona, un uomo, può giudicare giustamente, che è Gesù. Perché?
Scusa, c'è anche un'altra generalizzazione.
Certo, perché dobbiamo giudicare. Si deve, si può giudicare. Ma il giudizio a cui si riferisce la Scrittura quando dice non giudicate affinché non siate giudicati, significa non condannate, cioè non... com'era la parola, scusa? Non squalificate le persone, perché nel momento in cui le squalificate, voi avete in qualche modo emesso una condanna su quella persona. Perché, altra domanda, pensiamo al discorso degli avvocati, pensiamo ai giudici, pensiamo alla legge italiana. Uno ruba, commette un reato, commette un peccato, diremmo noi, no? Va davanti al tribunale, viene giudicato colpevole, gli viene data una condanna. Giusto? Se non è qui in Italia si fa 10 anni di carcere, in Italia 10 giorni di... Scherzo. No, a parte le battute, è una battuta. Però c'è una condanna dietro all'errore. Ora, che differenza c'è tra il giudizio e il perdono? Perché il giudizio lo capiamo tutti e ci piace anche. Tu devi fare una cosa, non la fai, ti punisco, così impari la lezione. Noi così ragioniamo. Io non rubo, tu hai rubato, la legge dice non rubare, quindi ti condanno, ti giudico, ti condanno, quindi in qualche modo ti squalifico, perché sei... A che servi? Non serve a niente. Una persona, ieri sera un nostro amico si parlava di cose simili, dice, ma io quelli li ammazzerei tutti, perché tanto alla fine, tutti nel senso quelli che ammazzano i femminicidi, quelli che ammazzano bambini, dice, tanto quello a che serve quello? Non serve a nulla la persona lì. Squalificata, basta, non serve a nulla, si elimina. Eliminato il problema, non hai eliminato il problema. Non hai eliminato il problema, hai squalificato una persona senza nemmeno sapere perché l'ha fatto quel gesto. No, ma è uscito di testa, siamo sicuri? Troppo facile dire è uscito di testa, perché uscire di testa, usciamo anche noi di testa quando giudichiamo. Il problema è dentro di noi nel giudizio, non è negli altri. Allora, alcuni esempi sono venuti fuori, ma noi giudichiamo, che vuol dire giudicare? Significa dire chi è cosa. Tu sei così, io ti ho giudicato. Gianluca è Bravo. Gianluca è cattivo. Sono giudizi, anche buoni, ma sono giudizi. Gianluca è buono, punto, basta. Gianluca è cattivo, punto, basta. Non mi dai spazio a poter essere cattivo o a poter essere buono. Mi hai giudicato così. E per te sono così, io sono quello. Tu mi hai squalificato dalla possibilità di essere qualcos'altro. Mi seguite? È pigro. Basta, l'hai giudicato. Quello è pigro. No, quello sì, figurati, è pigro. Ma loro no, ma loro fanno così, ma hanno dei pregiudizi. Che ne sappiamo? No, ma loro hanno dei pregiudizi. Avete giudicato. Il tuo problema, vedi, è che sei egoista. Cerca di essere un po' meno egoista. Hai giudicato. E non lo facciamo mai di dire queste cose, soprattutto l'ultimo. Ma no, vedi, ma te, tu sei un po' così. In realtà, Dio vuole che te tu sia così. E perché hai giudicato? Hai detto alla persona, te sei questo, te sei quello. Non funziona così. Così allontaniamo le persone, certo non le avviciniamo. Ma se vi vengo a dire, no, ma vedi, ma te sei così, ma non va bene, perché Dio vuole che tu sia un'altra cosa. Te pensa a casa tua e io penso a casa mia. Questa dovrebbe essere la risposta. E se anche non lo è perché siete educati, ma dentro di voi vi chiudete e non mi ascoltate più. Ma anche umiliare è giudicare. Anche insultare è giudicare. Cretino, è giudicato. Quello non farà mai nulla di buono, è un cretino. Criticare, fare paragoni è giudicare. No, sì, è bravo Gianluca, però insomma quell'altro è meglio. È un giudizio. È un giudizio dato dai valori che voi avete. Perché per me è brava quella persona, per me è brava un'altra. E chi è che stabilisce? È il vostro giudizio, il vostro valore che voi ributtate sugli altri. Quindi il problema non sono gli altri, il problema è dentro di noi. Quando etichettiamo, ah no, sì, ma quella razza è così, eh no, ma quelle persone sono così, sì, no, ma qui a Pistoia sono duri, eh no, sì, no, ma il mio amico, figurati se quello... Noi giudichiamo continuamente e non ce ne accorgiamo. Ma le persone percepiscono i nostri discorsi. Dobbiamo stare attenti alle parole che si usano, a come si usano e quando si usano, perché sono molto pericolose. E allora c'è un modo per cercare di migliorare in questo, che è quello che abbiamo letto in Filippesi. Cosa ha fatto Cristo? Ve lo rileggo? Dice così. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Chi mi spiega, per favore, qual è lo stesso sentimento che noi dobbiamo avere che è stato in Cristo Gesù? Che sentimento ha avuto Cristo Gesù? Leggetevelo il passo. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Gesù ha fatto questo, perché dopo aver detto questo, Paolo dice, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, della serie. Come si fa a fare quelle cose? Basta avere lo stesso sentimento di Gesù. Qual è stato il sentimento di Gesù? Perché se noi lo dobbiamo avere, dobbiamo sapere qual è. Come si chiama questo? Non usiamo parole di chiesa, una parola che usano fuori? Altruismo, oppure? Perché va bene, l'altruismo va bene, è stato... Chi l'ha detto empatia? L'empatia. E quella è la parola. Lei ha studiato. 9 ti metto 9. Certo, è l'esperienza. Empatia. Gesù ha avuto empatia. E da cosa lo comprendiamo? Perché lo dice. Il quale Gesù, abbiate lo stesso sentimento di Gesù, il quale ci spiega qual è il sentimento. Il quale, pur essendo in forma di Dio, cioè, traduciamo, pur avendo la mente di Dio, pur avendo le idee di Dio, pur avendo la conoscenza di tutto, pur sapendo tutto, pur avendo chiaro cos'è bene e cos'è male, pur sapendo esattamente cos'è giusto e cos'è sbagliato, pur sapendo che la sua vita è in un modo e la nostra in un altro, pur sapendo tutto, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Cioè, non è rimasto fermo nella sua idea al punto di essere geloso delle sue idee. No, io sono Dio, no, io so che è giusto, io so cosa è sbagliato, la Bibbia mi dice questo, la Bibbia mi dice quello, e la regola è questa, e io voglio che si faccia così. Perché a me mi hanno insegnato così, anche lui deve fare così. Questa è un'ingiustizia, me ne vado. In questa chiesa non c'è amore. E questo si fa. Le chiese si spaccano per questo. Io vado lì alla porta, una persona così gli apro e dico: Dio ti benedica, prego. Perché non litigo con nessuno, vuoi andare? Vai, c'è di meglio sì. Ma non devi stare qui per me o per qualcun altro. Perché tanto il problema, quando giudichi, è dentro di te, lo troverai fuori il tuo problema. Perché sarà un altro a darti noia davanti, perché il problema ce l'hai dentro. È chiaro? Il problema non siamo noi fuori, non è l'altro, il problema non è chi entra, il problema è dentro la mia testa e deve essere cambiata. Come Romani 12, siate trasformati mediante il rinnovamento della mente, cambiate modo di pensare, cambiate modo di vedere le cose. E come si fa a cambiare prospettiva nelle cose? Solo grazie a chi è diverso da me, che mi può spiegare il suo punto di vista. Io rimango della mia idea? Benissimo, ma almeno ho capito perché l'altro vede e fa cose diverse da me. Non so se mi sono spiegato. Il fulcro è questo, empatia. Sapete che vuol dire empatia? Sì, en pathos, cioè patire dentro, patire con qualcun altro, è come compassione, sono simili. Patire con, l'empatia comprende la compassione, perché compassione è patire con, l'empatia è qualcosa che va anche oltre, prende anche altri sentimenti. Quando noi siamo empatici con l'altro, non diventiamo l'altro, tu sei tu, l'altro è l'altro. Gesù è Gesù, io sono io, lui è Dio, io no, ma non ha considerato l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Ha svuotato se stesso, ma che vuol dire? Ci avete mai riflettuto? Che vuol dire che Gesù... Come ci si fa a svuotare? Ditemi, come vi svuotate voi? Lasciate stare il bagno, non pensiamo a quelle cose. Come ci si svuota? Svuotatevi. Chi siete voi? Non siete le vostre idee, i vostri concetti, le vostre esperienze. Non siete quello? Se eravate nati in Inghilterra, avevate avuto altre esperienze, sareste stati qualcun altro, con un altro carattere forse anche, di base forse no, ma magari l'avreste controllato in un altro modo. Siete frutto di tutte le vostre esperienze. Gesù non ha considerato l'essere uguale a Dio, l'essere Dio con tutto quello che ne consegue, come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, cioè ha rinunciato alle sue idee, al suo essere Dio, al suo sapere tutto, al suo sapere che aveva ragione lui, al suo essere potente, essere divino, essere tutto, si è svuotato, dice: non sono più io, ero Dio, ma ora non sono più Dio, sono un uomo. Svuotò se stesso prendendo forma di servo, non sono più chi ero, sono qualcun altro. In questo momento io mi rivesto di qualcun altro. E divento un uomo, ero Dio, ora sono un uomo. Ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Che vuol dire? Vuol dire che anche noi siamo cristiani, siamo figli di Dio, dobbiamo svuotare noi stessi, abbiamo lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Non consideriamo la nostra istruzione spirituale come qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. La nostra denominazione, la nostra chiesa, il nostro pastore, il nostro chi vi pare. Non ci aggrappiamo gelosamente a quelle cose, ma facciamo di avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Rinuncio a quelle cose per andare incontro a chi entrerà in chiesa, il che significa che entrerà in contatto con me. fuori, al lavoro, in qualsiasi situazione, chi entrerà in contatto con me sarà necessariamente diverso da me. Rinuncia, svuota te stesso, rinuncia alle tue idee, alle tue fermezze, alle tue determinazioni e calati nei panni dell'altro. Umiliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. L'Iddio potente, il creatore di tutto l'universo, spirito, è diventato uomo, si è calato nei panni degli uomini, diventando uomo. Ma allora che vuol dire? Che allora Gesù ha vissuto come noi e quindi accetta il male, accetta che noi si vive così? Dio è Dio, noi siamo noi, ma lui ha capito certe cose perché si è calato nei nostri panni, però è rimasto Dio. Noi ci dobbiamo calare nei panni dell'altro, rimanendo noi stessi. Non è perché io accetto che l'altro possa rubare, allora io domani vado anch'io a rubare, ruba lui, rubo anch'io. Che cavolo c'entra? Ma io sono io, lui è lui, se lui lo vuol fare, ho capito perché lo fa, perché ha fame, perché gli è stato insegnato così, perché ha vissuto in una famiglia di delinquenti, lo posso capire, perché mi sono calato nei suoi panni, perché vuol dire che gli ho chiesto, ho vissuto per un po' quello che ha vissuto lui, l'ho ascoltato, ho accettato di ascoltare quella persona che è diversa da me, fa cose che io non approvo. Quel pastore l'ho visto insieme a uno che ruba, oh lui lo so che ruba, è un ladro, e quello ci andava insieme, è andato a prendere un aperitivo insieme a lui. Ha visto il pastore, brava persona, va con delinquenti. Certo, perché li voglio conoscere la loro storia, voglio conoscere perché vedano il mondo da quella prospettiva, perché pensano che rubare sia bene. Perché pensano che andare a letto con 1000 donne sia buono? Perché pensano che adulterio sia buono? Perché pensano che disonorare padre e madre sia buono? Perché pensano... Perché? Perché io non lo penso queste cose. Perché loro sì? Incontriamole queste persone. Facciamo come Gesù, mettiamo da parte le nostre idee, conosciamo quelle persone. Poi però che ha fatto Cristo? È tornato ad essere l'Iddio potente, tornerà l'Iddio... Per fare giustizia, rimetterà tutto a posto, tornerà, ma prima di fare quello, perché poi giudicherà il mondo, per giudicare devi conoscere e per conoscere devi aver vissuto e per giudicare un uomo devi aver vissuto come un uomo, e così tu per giudicare devi prima esserti messo nei panni della persona con i suoi valori, con i suoi problemi, con le sue situazioni, dopo potrai giudicare. Vi torna? Perché avrete il metro giusto per misurare, non il vostro, ma il suo. Lo misurate con il suo metro, non con il mio, con il suo. E nel momento in cui starete per prendere il metro, il suo metro, per giudicare, lo rimetterete via, perché dice, ma chi sono io? Perché al suo posto avrei fatto peggio. E me ne è capitate di persone così, che dopo aver ascoltato quello che avevano da dire, ho detto, io al tuo posto avrei fatto peggio. E ammiro l'opera di Dio in quelle persone che non gli dai 2 lire, ma sono avanti a noi, come fede, come rispetto, come perdono. Ecco l'ultimo aspetto, il perdono. Bisogna perdonare. Che cos'è il perdono? È mancanza di giustizia. Tante volte viene contrapposto la giustizia di Dio, ma ora no, ora c'è il perdono, è un'altra cosa. Certo che è un'altra cosa, ma in fondo se guardiamo è la stessa identica cosa. Noi non le sappiamo le cose e siamo superficiali. Hanno parlato teologi, filosofi, sociologi, di tutto. Hanno considerato che cos'è il perdono. Oh, che perdono? Che ci vuole? Chiedo scusa? Sì, ti scuso. Vai, a posto, si va a prendere un caffè insieme. Quello è perdono. No! Il perdono ha tutto a che fare con la giustizia. È tutto un mondo che ha a che fare con l'eterno, con lo spirituale. Succede qualcosa quando perdoniamo. Un qualcosa di potente, perché si usa le armi di Dio, le armi dello Spirito. Il perdono è qualcosa che sfugge alla comprensione umana, perché non è umano il perdono. Sembra umano, ma non ha a che fare con noi, ha a che fare con Dio il perdono. Tanto che è molto simile alla vendetta e alla condanna, quindi al giudizio che dicevamo prima. Non vi torna? Il giudizio, per essere condannati, andare in carcere, che cosa deve essere provato? La colpevolezza. Quindi la colpevolezza presuppone che ci sia una regola da infrangere. Quindi nel momento che io dico ti condanno a 10 anni di carcere per aver rubato, significa che c'è una legge che impone di non rubare, quindi la legge è confermata perché ti condanno, presuppone che tu sia in torto riguardo a quella legge, giusto? E una volta appurato questo, ti do la condanna per cercare cosa? Il mondo, ok, semplicemente come pagamento, pagamento di un reato, no? Dici tu hai rubato, devi pagare per il tuo errore. Ma cristianamente, noi perché ci piace tanto dare punizioni? Dico così perché mentalmente siamo portati a quello. A quello, perché non gli dici nulla che quello ha fatto così, arriva tardi, non prega. Perché non gli dici? Perché non gli dico? Perché lui è lui. E lei è lei. E ognuno è com'è. E gloria a Dio, perché se si fosse tutti uguali si sarebbe tutti a mia immagine, a sua immagine, a sua immagine, perché ognuno metterebbe se stesso. E invece siamo diversi. E questa è la ricchezza. Dobbiamo entrare in quest'ottica. L'altro non è un nemico. È un qualcuno che Dio mi manda per arricchirmi. E quindi la condanna presuppone tutte quelle cose, che ci sia una regola, che ci sia un'infrazione di quella regola, e qual è lo scopo? Rieducare, anche nell'articolo della Costituzione, mi sembra sia nella Costituzione, non ricordo, o codice penale, che comunque ha una valenza di recupero lo stare in carcere, giusto? Secondo voi il perdono segue queste cose oppure no? Perché sembra tutt'altro. Se ti perdono, bah, sì, dimentico, vai. Non... Allora è stata volta lo rifò. Tanto, qual è il problema? Non mi succede nulla. Quanti la pensano così? Lo so che ce n'è diversi, perché è stato anche affrontato anche il giovedì. Cioè, ma non è un perdonare, ma tanto Dio ci perdona, ma tanto Dio è buono. Ma allora non è un diventare poi, come dire, un dare spazio a poter continuare a fare male? Certo, ma io vi domando, perché pensate che stare in carcere 10 anni quando esce quella persona è cambiata perché è stata in carcere? Perché ci sono quelli che escano e fanno peggio, e ci sono quelli che escano e fanno meglio. Pensate che col perdono non funzioni così? L'amore di Dio è quello che è potente. Dice negli ultimi tempi, io non ricordo dove è scritto, che dice aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Noi non ci crediamo neanche noi più nella potenza dell'amore. Perché nel perdono c'è la trasmissione di amore tale che ha una potenza che cambia le vite. Non è la giustizia che cambia le vite. Non è la condanna che cambierà quella persona, che non gli farà fare più in futuro quell'errore. È solo la potenza e la forza dell'amore di Dio che può cambiare quella persona. Utilizziamo l'amore di Dio. E come si fa? Anche attraverso il perdono. Quando riusciamo a dire a chi ci ha offeso, dire ti perdono. Succede qualcosa. E non significa dimenticare la legge. Dimenticare. No, è tutto l'opposto. Perché se io ti perdono, significa che confermo la legge. C'è una regola, che è quella di non rubare. Ormai si è preso quell'esempio lì. Confermo che tu sei colpevole, e infatti è per questo motivo che ti perdono. Perché ti ho riconosciuto colpevole. E ho riconosciuto che la legge è buona, ma ti perdono. Quindi evito di usare che cosa rispetto alla giustizia, come si diceva prima? La condanna. Quindi la condanna o la vendetta sono cose simili. La vendetta è qualcosa che io chiudo per sempre con te. Chiudo i rapporti. Perché la vendetta può essere in vari modi, ma il senso è chiudo con te. Non voglio più avere niente a che fare con te. Non è che dopo mi sono vendicato e ritorniamo amici. Ormai ce l'ho con te, t'ho segnato, giudicato, come si diceva all'inizio, il giudizio, quello che condanna, quello che squalifica. La condanna invece interrompe la relazione per un po' di tempo, 10 anni di carcere, io per 10 anni non lo devo vedere, dopo lo posso rivedere fuori a giro. Il perdono invece, sottolinea, conferma la legge che hai sbagliato. Perché se io arrivo a perdonarti è perché hai sbagliato, se no non c'è bisogno che ti perdono. Significa che c'è una legge che te non hai tenuto in considerazione, ma io ti perdono. Significa mantengo la relazione. Tutto il resto è mantenuto. confermo la legge, confermo che è sbagliato, confermo che hai fatto male, ma sono convinto che l'amore di Dio è quello che cambia il cuore e ti perdono, perché il primo a beneficiarne sarò proprio io. Ecco che chiudo il messaggio come l'ho iniziato: è quello che abbiamo dentro di noi che ci porta a giudicare, ma nel momento in cui perdoniamo dimentichiamo tutti quelli che sono i nostri valori, le nostre idee di giustizia, le nostre idee di come devono funzionare le cose. Io ti perdono, vado oltre a quello che penso e credo, vado oltre me stesso, vado nell'infinito e nell'eternità di Dio, prendo qualcosa da lassù e te lo consegno. E il primo a beneficiarne sono io, perché mi libero di qualcosa. Chiudo con un passaggio da un libro, e dice così: c'è una signora, una mamma che si chiama Jean, una figlia che si chiama Lindy. Jean è la mamma, Lindy è la figlia, e c'è una persona che si chiama Let Lapa, che è uno che ha dato l'ordine di far esplodere una bomba in un locale, in un pub, credo, dove c'era Lindy, la figlia di questa Jean. Jean dice, dopo del tempo: all'inizio ero molto arrabbiata. Se lo avessi incontrato nei primi mesi o anni, avrei probabilmente tentato di strangolarlo con le mie stesse mani. Perché io mi ero immaginata questa persona dura e cattiva. E non era quello che stavo sentendo. Sarebbe stato molto più facile trovarsi davanti un diavolo con le corna e la coda che essere colpita dall'integrità dell'uomo che ha ucciso tua figlia o che è stato responsabile dell'ordine. È difficile da spiegare e quindi è stato facile perdonarlo. Let Lapa, questa persona, l'omicida, diciamo, ha detto così: grazie al tuo perdono sono stato rilasciato dal carcere della disumanità. Quando vieni perdonato dopo aver fatto tanto male a una persona, non ci può essere nulla di peggio che uccidere un essere umano. Quando vieni perdonato dopo aver fatto tanto male a una persona, non ci può essere nulla di peggio che uccidere un umano. Difficile scovare un'affermazione più netta contro l'omicidio. Lo capite? Il fatto che lui è stato perdonato dall'omicidio della figlia, lui sta dicendo: quando vieni perdonato dopo aver fatto tanto male a una persona, non ci può essere nulla di peggio che uccidere un essere umano. Sta dicendo: dopo che ho ucciso un essere umano, essere perdonato dall'aver ucciso un essere umano, non c'è nulla di peggio che tornare a uccidere un essere umano. E questa persona che scrive il libro dice: difficile scovare un'affermazione più netta contro l'omicidio. Cos'è che ha convinto quest'uomo a non riuccidere mai più? La condanna? Il perdono lo ha convinto. C'è una forza nell'amore di Dio e nel perdono che noi non possiamo comprendere. È qualcosa che tocca il cuore dell'incredulo, di chi non crede in Dio. Questo non era credente, forse nemmeno lei. Ma il fatto che gli ha detto due parole, ti perdono, hanno cambiato la vita, quelle due parole, a tutte e due quelle persone. Lei ha trovato pace e lui ha trovato il riscatto, una seconda possibilità, un'altra chance. Pensate se lei avesse insistito e incitato alla giustizia, alla vendetta. No, deve pagare per quello che ha fatto. Come vogliamo essere come Chiesa? Portare l'amore di Dio o portare la nostra giustizia? Ecco come si porteranno le persone in Chiesa, ecco come accoglieremo le persone in Chiesa, dimenticando noi stessi e mettendo al centro quella persona che entra. Solo dopo aver parlato con quella persona avremo l'autorizzazione per giudicarla. Questo è il modo che il Signore Gesù mi ha insegnato nella sua scrittura a comportarsi: prendere forma della persona che ti sta davanti, vivere come lei per un po' e poi dopo poter giudicare. Non c'è altro sistema. È il perdono ricevuto a ben vedere che consente al reo, nel caso di Let Lapa, di conseguire una piena rieducazione. Che il Signore ci benedica. Vogliamo le persone convertite? Mostriamogli l'amore e il perdono di Dio. Prego, sì. Vai lì, vieni qui.